Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Meloni finge di non vedere la crisi il giorno prima del voto finale sulla legge elettorale che ci sarà domattina. Approvato oggi l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza e l'indicazione del candidato premier sul programma elettorale. Il conteggio dei franchi tiratori aumenta e per la premier potrebbe essere un problema anche dopo la decisione sulla legge elettorale. Intanto Salvini chiede la grazia per il gioielliere che sparò ai rapinatori uccidendone due e ferendone uno dopo la condanna di oggi. Gli Stati Uniti attaccano di nuovo l'Iran, nuovi raid sulle infrastrutture militari in serata, spiega il comando centrale statunitense. I media di Teheran parlano di esplosioni al confine con l'Iraq e vicino allo stretto di Hormuz. Mentre al largo delle coste libiche ci sono stati 5 naufragi, solo naufragi di migranti solo questa settimana, 50 i morti durante l'ultimo di 2 giorni fa. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Si è concluso l'esame degli ordini del giorno sulla legge elettorale. Dopo la sconfitta di ieri di Giorgia Meloni in Parlamento, rimane il voto finale previsto per domani mattina. Oggi alla Camera la maggioranza ha continuato a votare gli emendamenti sulla legge elettorale. È passato anche l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per chi prende il 42%. E anche l'indicazione del nome del candidato premier nel programma elettorale, due provvedimenti a forte rischio di incostituzionalità. Ma Meloni deve cercare di spegnere la crisi di fatto che si è aperta soprattutto con Forza Italia. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Ancora una divisione nella maggioranza, questa volta accade con l'emendamento dei deputati di Vannacci sulle preferenze. Una gran parte di Fratelli d'Italia l'ha votato, Forza Italia e Lega no. È stato bocciato, ma è indicativo di un quadro nuovo che potrebbe realizzarsi nelle prossime settimane. Dall'indifferenza di Meloni nei confronti di Vannacci, dall'accusarlo di essere funzionale all'opposizione, Meloni ora sceglie di avvicinarsi all'ultradestra del generale, in qualche modo permettendogli anche di condurre il gioco, sia in Parlamento che fuori. Vantandosi Vannacci di poter arrivare anche a superare i consensi di ADF in Germania, un'alleanza che potrebbe stringersi quando si andrà al voto se Vannacci avrà interesse a farlo. Certamente Giorgia Meloni ora con gli altri alleati ha meno voglia di assecondarli sui temi del programma, piuttosto inseguirà Vannacci sui temi della sicurezza e dell'immigrazione. Posiziona quelli che considera traditori definendo tutto una palude, ma per ora non va oltre, non accelera verso una crisi. L'impressione che abbia tentato l'azzardo, sapendo che Tajani e Salvini non controllano completamente i loro gruppi ed è andata male. La rabbia era autentica, non è stata un'operazione di facciata per dimostrare di tenere fede al tema delle preferenze, perché il risultato è quello di non avere il controllo della coalizione, come invece succedeva 4 anni fa. La legge domani sarà approvata, ma poi dovrà andare al Senato e se insisterà con le preferenze le divisioni torneranno a pochi mesi dal voto e dalla legge di bilancio. Sarà un passaggio complicato, ma il voto di oggi all'emendamento di Vannacci è anche la dimostrazione che lei un altro sistema di alleanze ce l'ha. Saranno gli altri a dover decidere dove e con chi stare. Linea allo studio.
E oggi è passato un emendamento sul voto dei fuorisede, mentre non c'è stato nulla da fare per la parità di genere nelle candidature. Intanto la stima del numero di membri della maggioranza che hanno votato contro le indicazioni di Meloni ieri è stata rivista, arrivando anche a 50 o 60 membri. Questo rappresenta un caso isolato oppure un problema per la Presidente del Consiglio? Sentiamo Alfonso Raimo, cronista parlamentare dell'Huffington Post.
Qualcosa in maggioranza si sta muovendo, proprio da Fratelli d'Italia ammettono che i franchi tiratori sono stati tra 50 e 60, che Meloni non può più contare su una maggioranza granitica. Quei 50-60 che hanno dato una dimostrazione abbastanza eclatante di vita nel caso dell'emendamento Bignami alla Camera si schiereranno contro. Questi 50-60 esprimono il punto di vista di quei parlamentari che oggi sono eletti con le liste bloccate, cioè sostanzialmente sono eletti ancora prima che gli elettori votino. Questi parlamentari, con l'introduzione delle preferenze, dovrebbero fare una campagna elettorale. Poi c'è il fatto che questa dimostrazione di dissenso è la prima davvero eclatante in questa legislatura, che sostanzialmente erano i leader di partito, segnalavano un disagio, una contrarietà su alcuni punti del programma, si arrivava poi al momento del voto che tutto era più o meno appianato. Adesso c'è da mettere in conto che ci sono 50-60 voti che sostanzialmente dicono: io non so se la prossima volta sarò in Parlamento, e quindi sono, diciamo, più sciolti da riserve, da limiti sostanzialmente. Per Meloni in ogni caso non è un buon segnale.
Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ha scritto così in serata sui social Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Oggi è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. E la destra, che ha sempre cavalcato il suo caso, si sta mobilitando anche in questo momento. Il gioielliere sparò alle spalle dei rapinatori, inseguendoli per strada. I giudici hanno sancito in tutti i gradi di giudizio che questa non è legittima difesa, ma Salvini e Vannacci e gli altri insistono a dire fu legittima difesa. I vannacciani erano in presidio davanti alla Cassazione e Salvini ha subito dichiarato che chiederà la grazia a Mattarella in quella che ormai è un'evidente competizione a destra. E in serata a Rimini una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. I carabinieri di Coriano e di Riccione stanno ancora indagando sull'arma con cui è stata uccisa la donna e sulla dinamica del femminicidio. Il compagno della vittima sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare i carabinieri per dire di aver ucciso la donna. Il governo ha trovato anche il tempo in queste convulse giornate parlamentari per approvare in Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Contiene l'estensione del fermo preventivo ai minori, l'arresto differito per il reato di danneggiamento, il divieto di aggregazione tramite avvertimento del questore. Nel testo della norma si parla di bande giovanili che potrebbero alimentare degrado urbano, disagio sociale e insicurezza pubblica. Il nuovo nemico sociale del governo dunque sono i ragazzi, meglio se di seconda generazione. Sentiamo Roberto Cornelli, criminologo che insegna all'Università Statale di Milano.
Ancora una volta si utilizza la sicurezza come vessillo e come bandiera. Qualcuno lo diceva che dopo il fallimento del referendum sulla magistratura l'ultimo anno di legislatura sarebbe stato caratterizzato dalla sicurezza, perché è l'unica materia è su cui si può legiferare senza dare conto poi dei risultati effettivi. E in effetti questo DDL sicurezza sembra che mette in campo altre norme ancora una volta su un'emergenza che è inventata più dai media che dalla realtà dei fatti, cioè quella delle bande di Maranza. Noi abbiamo dati che ci dicono che non c'è nessuna emergenza, ci sono ovviamente fenomeni che vanno monitorati, ma che non giustificano questo livello di repressione che porta poi anche a limitazioni gravi di diritti costituzionali.
Tra le misure che vengono introdotte ce n'è una particolarmente controversa ed è quella appunto del divieto di riunione tramite avvertimento del questore.
Sì, ancora una volta si utilizza il diritto di polizia, cioè si amplia la discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza senza nessuna garanzia dal punto di vista giurisdizionale, però che vanno a ledere diritti costituzionali fondamentali come la libertà di circolazione nel caso del fermo preventivo, addirittura adesso esteso alla movida, neanche più alle manifestazioni, e come il caso appunto del divieto di aggregazione. Insomma, qui stiamo dando davvero una discrezionalità eccessiva senza nessuna limitazione in concreto al potere di polizia.
Oggi hanno scioperato i rider di Glovo e Deliveroo contro la precarietà e contro stipendi da fame che con le ordinanze che hanno imposto uno stop alle consegne nelle ore più calde del giorno sono ancora più bassi. Una situazione paradossale. Nel tardo pomeriggio si sono svolti cortei e manifestazioni di rider in alcune grandi città come Bologna e Firenze. Alla manifestazione di Milano c'era il nostro inviato Massimo Alberti.
Dopo il ritrovo nel piazzale della stazione di Milano, che è un usuale ritrovo dei rider per aspettare gli ordini e cercare un po' d'ombra, anche uno scambio tra di loro, è partito un corteo di biciclette. Il problema di fondo è quello contrattuale. I rider non sono riconosciuti come lavoratori dipendenti, ma come lavoratori autonomi, e così, anche se diverse ordinanze regionali, non tutte, un po' macchia di leopardo, hanno imposto il fermo nelle ore più calde della giornata per i rischi della salute che comporta il caldo torrido, questo per loro implica non poter avere accesso agli ammortizzatori sociali, quindi alla cassa integrazione per il caldo, e quindi trovarsi a dover decidere se avere un reddito poco. Sappiamo che le paghe sono molto basse e anche le integrazioni proposte dalle piattaforme non contribuiscono certo a rendere un reddito dignitoso, oppure a mettere a rischio la loro salute pedalando anche per molti chilometri sotto il sole cocente per consegne che possono andare dai 3 ai 5 euro. Anche oggi in piazza i rider hanno raccontato le loro esperienze, sono per lo più lavoratori stranieri che molto spesso devono mandare soldi a casa e che in un mese di lavoro riescono a raccogliere circa 1.200-1.300 euro, lavorando però tutti i giorni anche per periodi di 10-12 ore. Domani su questo tema è convocato un tavolo al Ministero del Lavoro, anche se i sindacati non si aspettano soluzioni nell'immediato e la questione sarà purtroppo ancora lunga da risolvere.
E poco fa gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Secondo l'agenzia di stampa iraniana MER, sono state sentite esplosioni vicino a Bandar Abbas, affacciata sullo stretto di Hormuz, e in altre città al confine con l'Iraq. I raid hanno preso di mira le capacità militari iraniane utilizzate per minacciare le imbarcazioni che transitano liberamente attraverso lo stretto. Ha fatto sapere così su X il comando centrale degli Stati Uniti. E dopo gli attacchi, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripetuto ancora una volta che il paese sarà sconfitto molto presto. E continuano i naufragi nel Mar Mediterraneo. Il 13 luglio le autorità libiche hanno recuperato 4 corpi dalle acque e preso a bordo 24 persone migranti. Secondo fonti anonime delle forze di sicurezza, la loro imbarcazione era alla deriva da 2 settimane. E nella notte tra il 13 e il 14 luglio una barca è naufragata al largo delle coste libiche. A bordo c'erano 60 persone, solo 10 sono sopravvissute. Sentiamo Nancy Porsia, giornalista esperta di Libia.
Si tratta dell'ennesimo naufragio che si è registrato al largo delle coste dell'est della Libia, quindi Tobruk, nell'ultima settimana. Sono infatti 5 naufragi che si sono registrati. Di questo naufragio sappiamo dai racconti dei sopravvissuti che sono arrivati in Italia che a bordo c'erano circa una sessantina di persone. Dopodiché stanno affiorando corpi dal mare, ma questi corpi non si sa poi se appartengano a questo specifico naufragio o ad altri, quindi i numeri sono assolutamente relativi, nel senso che non si ha contezza poi dei morti.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si recherà questo sabato a Washington per partecipare ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, storico sostenitore di Israele. Secondo fonti israeliane, la visita prevista fino a martedì potrebbe includere un incontro con il presidente Trump lunedì, anche se da Washington non è ancora arrivata una conferma ufficiale. Si tratterebbe della prima visita ufficiale di Netanyahu nella capitale statunitense dall'inizio della guerra contro l'Iran e potrebbe segnare un tentativo di ricucire i rapporti con Trump in vista di possibili futuri negoziati con Teheran. La visita arriva inoltre in un momento di forte tensione dopo la recente escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
Prova la disperazione di Bibi Netanyahu, che sa che la porta dello studio Ovale alla Casa Bianca non è più sempre aperta. Ha dovuto usare la scusa del funerale di Lindsey Graham, un noto filo israeliano, forse il più filo israeliano e filo sionista del Senato americano, nella speranza appunto di poter avere l'occasione di incontrare Donald Trump. In condizioni normali direi che è un altro tentativo di Bibi Netanyahu per cercare di ricoinvolgere, tra l'altro in un momento così complicato della trattativa, Stati Uniti nella ripresa di un'operazione militare a larga scala. Non dimentichiamo che la CIA recentemente ha scoperto che gli israeliani volevano uccidere anche i negoziatori dalla parte buona del regime iraniano della trattativa con gli americani. Bibi Netanyahu ha tanti difetti, ma sicuramente è una persona anche molto intelligente, in negativo ma intelligente. Non credo che lui pensi di poter convincere Donald Trump a riprendere la guerra. Donald Trump sta facendo una specie di guerra, ma anche una specie di no. Sicuramente non ha nessun intenzione di riprendere in grande stile il conflitto, il tentativo semplicemente di riallacciare i rapporti nella speranza di poterlo condizionare in futuro, visto che questa questione non finisce domani ma durerà ancora un bel po'.
E siamo in chiusura, l'attuale ondata di caldo raggiungerà il suo picco tra domani e dopodomani, venerdì saranno 16 le città con il bollino rosso, per poi calare consistentemente la prossima settimana, come spiega Serena Giacomin, climatologa e presidente di Italian Climate Network.
È prevista attualmente una lieve flessione a partire dalla giornata di sabato, un po' più importante da domenica in poi, quindi a partire dal nord e poi verso le regioni meridionali, quindi questa bolla di aria estremamente calda tenderà progressivamente a perdere un po' di intensità. Anzi, la prossima settimana potrebbe avere temperature in norma o in qualche caso anche leggermente sotto la norma, e questo ovviamente ci farà sentire un enorme sbalzo, nel senso che passare da 38 gradi la temperatura è leggermente sotto la norma climatica, ci farà sentire a livello di percezione una grandissima differenza, quindi in qualche caso ci sembrerà proprio di essere tornati indietro in termini di stagione. In realtà non è così, è che adesso le temperature sono talmente anomale, piccate verso l'alto, che nel momento in cui ritornano nella normalità noi sentiamo uno sbalzo termico davvero importante. Un accenno forse vale la pena farlo, staccandoci un attimo dall'evoluzione meteorologica, ma riguardo la tendenza climatica, ricordiamoci che purtroppo questi picchi di caldo estremo diventeranno sempre più frequenti, e quindi si parla di nuova normalità, che è un termine che sicuramente ci restituisce un po' il significato di quello che ci sta succedendo. In realtà l'andamento è in crescendo, e quindi questo vuol dire che saranno sempre più probabili ondate di caldo tipo quella che stiamo vivendo adesso.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.